L'altro 400 siamo arrivati dopo 20 seminari, questo è il 20°, a ridosso anche del periodo pasquale. Questa sera, in funzione della didattica della lettura della scrittura, dobbiamo celebrare anche questo avvenimento, cioè l'evento pasquale. E l'evento pasquale nella nostra cultura è la passione, la morte, la risurrezione di Gesù di Nazareth. Che storicamente, guardate, questo avvenimento si è proprio verificato nell'ambito della sapienza poetica e ellenistica di stampo italiano. Quindi noi dobbiamo quindi collocarlo, questo avvenimento, all'interno della storia. Sono proprio le istituzioni romane che, con un gesto di imperium, lo hanno materialmente caratterizzato, questo avvenimento. Grazie ai romani abbiamo questo avvenimento. Ebbene, l'evento pasquale ha fortemente caratterizzato quindi la storia della cultura e la storia del pensiero umano. Secondo i parametri cronologici del nostro viaggio, questo fatto, però la passione, la morte e la risurrezione di Gesù di Nazareth, non è ancora avvenuto, sta per avvenire, perché sul territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale noi ci troviamo davanti a un vasto paesaggio intellettuale che, come sappiamo, contiene l'eredità storica, politica e culturale di quella che è stata chiamata l'età di Cesare, e questo periodo, l'età di Cesare, corrisponde al primo secolo avanti Cristo. Quindi non ci siamo ancora arrivati, ma insomma siamo in quell'area. La scorsa settimana, osservando questo paesaggio intellettuale, noi abbiamo imparato che sulla scia della cultura ellenistico-alessandrina, che si è sviluppata ad Atene dal VI secolo avanti Cristo, ad Atene e ad Alessandria, nasce a Roma anche una significativa scuola filosofica di stampo eclettico. E abbiamo studiato il significato di questo concetto cardine, del termine eclettismo. L'eclettismo è una corrente di pensiero che si è formata ad Atene, prima nell'ambito dell'Accademia, cioè di quell'istituzione fondata da Platone nel 387 a.C., per opera di una serie di filosofi successori di Carneade di Cirene, come Carneade, ve lo ricordate, no? Chi era costui? Come Filone di Larissa, Antioco d'Ascalona, Posidonio di Rodi e poi Panezio di Rodi, che ai primi di febbraio abbiamo incontrato a Roma, ospite degli Scipioni. Ora, l'eclettismo è una corrente di pensiero che, facendo uso della ragione, si propone di analizzare tutte le dottrine per trovare in essa degli elementi positivi che possono essere utili per favorire l'apprendimento di un corretto stile di vita. Quindi la scuola filosofica romana di stampo eclettico è molto pratica. Cioè, a Roma non si pongono il problema se quelle idee vengano dall'epicureismo, dallo stoicismo o dallo scetticismo. Non hanno pregiudiziali ideologiche, no? Come invece ad Atene, perché è chiaro, ognuno era fedele alla propria scuola, ai propri maestri, no? E quindi c'era uno scontro. A Roma, purché un'idea sia buona, sia giusta, sia valida, va presa in quanto tale, va utilizzata in modo molto pratico. E quindi la scuola filosofica romana di stampo eclettico è molto pratica, si distingue da quella ellenica perché non ha interesse per dimostrare che la verità assoluta non esiste, ma preferisce questi grandi temi, no? Molto concretamente indagare nelle dottrine delle scuole dell'ellenismo greco, epicuree, stoiche e scettiche, per trovare in esse validi elementi di applicazione pratica, concreta. Ora, quindi, la scuola filosofica romana dimostra in origine una certa indifferenza per i problemi metafisici. Cioè, i filosofi romani vogliono volgarizzare e diffondere il patrimonio filosofico delle scuole epicuree, stoiche e scettiche per prendere dal loro pensiero ciò che secondo loro è buono per la loro mentalità pratica. Dal pensiero epicureo i filosofi romani prendono l'idea che è bene coltivare l'amicizia nella società. Voi sapete che la principale parola chiave dell'epicureismo è la parola filia, no? Abbiamo studiato Epicuro, il giardino, nel giardino di Epicuro tutti sono amici, no? Uomini, donne, schiavi, non schiavi, liberi, no? Ecco, quindi a Roma dice, beh, questa idea è buona, e quindi e poi dal pensiero storico, questa idea epicurea, dal pensiero storico prendono l'idea che è bene avere uno stile di vita sobrio e frugale, e dal pensiero scettico prendono l'idea che è bene applicarsi costantemente nella ricerca culturale. Quindi i filosofi romani, in modo molto pratico, no, puntano la loro attenzione su questi concetti, no? L'amicizia, perché è meglio essere amici che nemici, è meglio avere amici che nemici, è bene vivere una vita frugale, una vita piuttosto, perché si sa, si vede, no? Già analizzano la vita dei ricchi e vedono come va a finire, ecco, quindi è bene avere il necessario e anche qualcosa in più, ma vivere una vita sobria, che sia frugale, e poi è bene applicarsi costantemente nella ricerca culturale. Naturalmente così la pensano i filosofi eclettici, non tutta la popolazione romana. In questo senso il loro agire intellettuale, dei filosofi romani, è chiamato eclettico, perché il termine eclettico, nella sua accezione più concreta, significa, appunto, lo abbiamo spiegato la scorsa settimana, vario, eterogeneo, composito, versatile, enciclopedico. Quindi è bene mettere insieme tutte le varie cose che sono utili. E i filosofi romani sottopongono ad un controllo critico ogni dottrina, separando in essa ciò che per loro appare vero e falso, e ricercando quelle che secondo loro sono da considerarsi le verità relative sparse nei vari sistemi, tentando di conciliare il tutto in un unico complesso, che non sia avulso dalla vita pratica, né astratto, né separato dalla realtà quotidiana. L'eclettismo, per la scuola filosofica romana, rimanda soprattutto quindi al concetto di varietà, che per gli intellettuali romani consiste nel mettere insieme cose diverse per dar luogo, attraverso processi di integrazione, a delle sintesi che abbiano delle caratteristiche etiche ed estetiche positive. Scegliamo e facciamo nostre le idee migliori perché si possa rendere la vita più morale e più bella. Questa è l'idea, molto pratica, molto concreta. Sappiamo che Marco Tullio Cicerone è accreditato all'unanimità come il più importante esponente del pensiero dell'eclettismo nell'ambito di tutta la storia del pensiero umano, non solo romana. Ma come abbiamo studiato la scorsa settimana, colui che viene considerato il primo maestro dell'eclettismo latino, e la sua figura difatti l'abbiamo vista emergere nel paesaggio intellettuale dell'età di Cesare, Come ricordate senz'altro, si chiama Marco Terenzio Varrone, detto il Reatino, il quale è nato 10 anni prima di Cicerone, nel 116 avanti Cristo, ma è morto molto anziano, novantenne, quasi 20 anni dopo Cicerone, perché Cicerone, lo abbiamo già ripetuto più di una volta, ha avuto un incidente di percorso prima di diventare propriamente una persona anziana, e vedremo di che cosa si tratta. Marco Terenzio Varrone, detto il Reatino, perché come sappiamo è nato a Rieti, io spero che voi abbiate fatto una visita a questa città e alla conca reatina, che secondo Cicerone, come abbiamo detto la scorsa settimana, assomiglia alla valle di Tembi, in Tessaglia. Ebbene, Terenzio Varrone muore nel 27 avanti Cristo, e la sua morte coincide con l'inizio di una nuova fase dell'età di Augusto. Nel 27 avanti Cristo Augusto riceve dal Senato il titolo di Augusto, appunto, e ha in mano tutte le cariche dello Stato. Varrone, che è un ardente repubblicano, muore con la Repubblica. E a monte dell'attività dei principali filosofi romani si colloca quindi la figura di Marco Terenzio Varrone, che è un vero e proprio genio enciclopedico, e l'enciclopedismo è figlio della varietà, della ecletticità. Speriamo di ricordarcelo quando poi torneremo tra qualche anno sull'enciclopedismo francese del 1700. Ricorderemo questi fatti, ma voi fate in modo che la vostra testa sia una testa ben fatta, quindi mettetele a posto da qualche parte, poi queste notizie, questi input, come si dice, vengono fuori, no? E riemergono. Marco Terenzio Varrone è stato considerato dai suoi contemporanei un sapiente di stampo eclettico che per primo ha operato per dare sistematicità alle tradizioni culturali di Roma e per questo ha influenzato gli scrittori successivi fino al Medioevo, tanto che possediamo un numero sterminato di citazioni provenienti dal suo patrimonio di opere, che purtroppo però è andato quasi tutto perduto. Oggi il cosiddetto corpus varroniano è formato da migliaia di frammenti estrapolati da centinaia di opere di autori che lo hanno citato. E allora? Allora, nell'ambito delle dinamiche dell'apprendimento permanente, noi stiamo incontrando Varrone reattivo in funzione propedeutica, e questa considerazione vale per tutti i personaggi del periodo classico della letteratura latina. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che lo stiamo incontrando in prospettiva, perché le sue opere e soprattutto il suo metodo nel promuovere erudizione, catalogando il sapere ed affermando che la cultura e lo studio hanno una funzione etica, ebbene, le sue opere verranno studiate e utilizzate dagli intellettuali del tardo antico, medievali, moderni, a supporto delle loro riflessioni filosofiche e filologiche. Guardate sul punto 1 del repertorio. Marco Terenzio Varrone Reattivo è stato un infaticabile studioso che si è occupato di discipline diverse, di letteratura, di antichità, di retorica, di scienze, e ha composto 74 opere per un complesso di oltre 600 libri, che però purtroppo sono andati quasi tutti perduti. Dell'immenso corpus varroniano ci sono pervenuti, come abbiamo già detto la scorsa settimana, il De Re Rustica, che è un trattato, ricordate, Catone il Censore, un trattato sull'agricoltura, l'unica opera di Varrone che ci è pervenuta integralmente e che parla sotto forma di dialogo, in modo brioso ma anche erudito, della coltivazione della terra, degli strumenti di lavoro, delle vigne, degli uliveti, dell'allevamento del bestiame. C'è in questo momento di degrado politico-istituzionale, vedete, una nostalgia per la vita agricola dell'antica Repubblica, e chi produce cultura è sensibile a questo richiamo, incentivato anche dal pensiero delle scuole stoiche, che propone uno stile di vita sobrio e frugale alla maniera agreste. Quindi aveva ragione Catone il Censore quando affermava più di un secolo prima che l'abbandono del sistema agricolo avrebbe comportato la fine della Repubblica. Probabilmente sì. E poi di Marco Terenzio Varrone ci sono pervenuti circa 600 versi delle cosiddette sature menippee. Le sature menippee, sappiamo cosa sono le satire, no? Le sature menippee, abbiamo detto, era un'opera in 150 libri formata da un misto di prosa e di versi, alla maniera del filosofo cinico greco Menippo di Gadara, è per quello che si chiamano menippee, che è vissuto nel III secolo avanti Cristo. Dai 600 versi che ci sono rimasti di quest'opera si capisce che Varrone Reattivo ha un forte atteggiamento critico verso i vizi dei suoi contemporanei e sente la nostalgia del passato, un passato che, abbiamo detto, così come lui lo descrive, ricco di valori, non è mai esistito. Ma questo stile di scrivere, lui lo sa anche, questo stile detto della nostalgia etica e ideale, no? Cioè bisogna pensare che c'è stato un passato positivo, buono, dell'età dell'oro per costruire l'avvenire, e in questo dobbiamo credere, perché serve come modello per aspirare ad essere migliori oggi e domani, più giusti, più onesti, più equilibrati, più saggi, ciò a cui tende il pensiero eclettico che sta per essere sistematizzato da Cicerone. Guardate, questo stile della nostalgia etica ideale poi è stato usato, sempre abbiamo citato quel romanzo Ante Litteram che noi abbiamo studiato sempre bene, studieremo ancora, che si chiama Atti degli Apostoli, che presuppone questo, cioè viene scritto con questo stile dalla scuola, no, di Clemente, la scuola clementina, che è la scuola ellenistica, la scuola di Clemente Romano, viene scritta con il sistema della nostalgia etichetta. Si immagina la chiesa di Gerusalemme, che non è mai esistita, come una comunità di... perché quella va costruita oggi, va costruita domani. E quindi i valori vanno costruiti in modo catechetico. E anche Varrone scrive in modo catechetico. Ma, come abbiamo annunciato la scorsa settimana, l'opera che maggiormente ci interessa di Marco Terrezio Varrone si intitola De Lingua Latina, che è un trattato di morfologia e di sintassi latina in 25 volumi, composti tra il 47 e il 45 a.C., di cui ci sono rimasti due libri interi e un certo numero di frammenti di altri quattro libri. Perché è importante quest'opera? Guardate, intanto dobbiamo dire che Marco Terrezio Varrone dedica quest'opera, De Lingua Latina, proprio anche a Cicerone, dopo aver dedicato i primi quattro libri a Publio Settinio. Nel testo di quest'opera, Varrone si occupa dell'etimologia delle parole, cosa significa, delle analogie tra i termini, della sintassi della lingua latina, cioè come va costruito il testo della lingua latina perché sia più bella, più leggibile, più logica. Siccome non esisteva ancora lo studio della fonetica e delle sue leggi, a Roma, nel latino, Varrone compie molti errori sull'etimologia delle parole, ma ciò non sminuisce il valore di quest'opera sul piano della ricerca linguistica, perché rappresenta la prima esposizione sistematica della grammatica latina. Aveva già lavorato Ennio su questo, no? Lui va avanti in modo ancora più scientifico, tra virgolette. Ma l'importanza di questo trattato sta soprattutto nel fatto che in esso sono contenuti i termini di una polemica culturale che da questo momento tende a caratterizzare tutta la storia della lingua. Guardate, tutt'oggi si dibatte su questo tema. E quindi voi capite che è importante saperlo, averne sentito parlare. Cioè si tratta dello scontro tra analogia e anomalia. Cosa significa? Guardate, durante tutto il primo secolo avanti Cristo si svolge a Roma un acceso dibattito sulla questione della lingua tra gli analogisti che seguivano la scuola di Alessandria e gli anomalisti che erano seguaci della scuola di Pergamo. Attenzione, non è casuale il fatto che queste due città, Alessandria d'Egitto e Pergamo in Asia Minore, siano le sedi delle due più importanti biblioteche dell'antichità, che, dove prendono forma i dibattiti culturali più significativi. A Roma c'è una polemica in corso, ma non c'è una biblioteca pubblica. Nonostante Cesare, abbiamo detto la scorsa, avrebbe voluto farla, perché sulle ginocchia di Cleopatra si sentiva dire: ma voi a Roma ce l'avete una biblioteca? Come no? Avete conquistato voi, siete forti, avete un esercito straordinario, ma culturalmente siete indietro forte. E quindi Cesare, quando torna a Roma, viene fatto fuori e inizia una guerra che non si dice più. E quindi è chiaro che la biblioteca pubblica a Roma non ci sarà mai. Ora, la dottrina per ora, poi ci penserà la Chiesa. Questo è una delle cose che dobbiamo dire, dobbiamo affermare, dobbiamo dire anche alla Chiesa che sia fedele dal punto di vista culturale a questo fatto, a raccogliere la raccolta di tutto quello che c'era, che fosse eretico o non eretico, magari non andava letto, però andava conservato. Quindi. Ora, attenzione, la dottrina dell'analogia sosteneva che la lingua è un prodotto razionale e non naturale e che il suo uso corretto si fonda su regole grammaticali fisse. Cioè, la lingua è una costruzione artificiale, dicevano gli analogisti. E una buona lingua ha perciò, secondo gli analogisti, caratteristiche di purezza e di regolarità e rifiuta i neologismi, cioè i vocaboli nuovi, le parole recenti, i nuovi costrutti sintattici. La dottrina dell'anomalia, invece, sosteneva che la lingua è un fatto spontaneo, cioè condizionato dall'uso vivo, e che quindi si modifica ed evolve con il passare delle generazioni e il mutare delle idee. Di conseguenza, per gli anomalisti, sono ammesse la più ampia libertà di espressione personale e la creazione di nuovi vocaboli, di nuovi costrutti. Ora, Marco Terenzio Varrone ha il merito di essere il primo a testimoniare e a riportare i termini di questa questione. Purtroppo, dai frammenti che ci sono rimasti di quest'opera, noi non possiamo capire bene come lui la pensi. E in proposito, nella disputa tra anomalia e analogia, sembra di capire che lui propenda per una via mediana, cioè per una soluzione di mediazione. E questo fatto è significativo perché anticipa quello che su tutte le grandi questioni culturali sarà l'atteggiamento degli eruditi, cioè quello di cercare nell'ambito delle diverse teorie gli elementi utili per produrre buone sintesi. No, e quindi questo atteggiamento è alla base della scuola eclettica. Marco Terenzio Varrone, piuttosto che a prendere una posizione, sembra più interessato a riflettere sul ventaglio di significati che hanno i termini analogia e anomalia. E allora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, facciamola anche noi questa riflessione. La parola, vedete, la parola analogia sta per somiglianza, similitudine, affinità, relazione, attinenza, corrispondenza, conformità, equivalenza. Ebbene, quale di queste parole mettereste per prima accanto al termine analogia? Scrivetela facendo tesoro della vostra esperienza. No? Guardate che questa domanda è già stata posta nel corso del settimo itinerario, alla fine di novembre dello scorso anno, del 2001, in questo viaggio. Quindi chi non ha ancora risposto ha ora la possibilità di farlo, chi ha già risposto la possibilità di... anche perché sarebbe bene che accettate questa sfida di scrivere quattro righe in proposito, no? Perché è utile scrivere, cioè, la scuola propone questo non perché vuole far sì che ci siano molti vincitori di premio Nobel per la letteratura che vengono da qui, questo non è l'alfabetizzazione, ci sarebbe molto, sarebbe consolato nella sua vecchiaia ormai, ma voglio dire, questo non è l'obiettivo che la scuola deve avere, non è da personalizzarsi. Scegliere non è facile, ma è un'esperienza che va fatta perché ci sono molti motivi. Quindi, guardate, analogia è somiglianza. Ebbene, a chi dicono che voi assomigliate? Scrivete quattro righe, sarà successo di sentire dire tu assomigli a, ebbene, somigliamo a qualcuno, no? Probabilmente. Quindi, basta una riga per rispondere, no? Assomigliamo fisicamente, assomigliamo nel carattere, assomigliamo per delle fisime che abbiamo in mente, che hanno in mente altri che ci guardano, probabilmente. Io penso così, però ho un catalogo da fare delle somiglianze che sono nella mia famiglia. La parola anomalia sta per invece irregolarità, stranezza, eccezione, difformità, deviazione, singolarità. Ebbene, quale di queste parole mettereste per prima accanto al termine anomalia? Tante volte abbiamo detto che qui c'è un'anomalia in questa situazione, e scrivetela facendo appello alle vostre esperienze. I termini analogia e anomalia ci aiutano a riflettere sul tempo pasquale, che vogliamo celebrare in funzione della didattica della lettura e della scrittura come compete al nostro percorso. E per questo chiediamo la collaborazione di un poeta che si è impegnato a mediare in questo senso, pensando al fatto che entrare in analogia con la passione di Gesù di Nazareth comporta una riflessione sulle anomalie. E la prima anomalia è quella di aver lasciato condannare un innocente. E altra è quella di pensare al fatto che quando si parla della passione con la P maiuscola, si pensa anche alle tante piccole passioni con la P minuscola che noi abbiamo nella vita. Che poeta ha? No, quindi il poeta mescola, no, molto, tutte queste cose insieme, parole della passione narrata dai testi del tardo antico della letteratura dei Vangeli e la propria vita personale, dove ci sono tante piccole passioni che entrano in gioco e che fanno da corollario a quella che è la passione per eccellenza. Se no non avrebbero neanche un senso le nostre piccole passioni se non ci fosse questa oggettivazione, ecco, della passione. È chiaro questo. Ora, il poeta che collabora con noi questa sera si chiama Giovanni Raboni, non so se lo avete sentito nominare, guardate sul punto 2 del repertorio. Giovanni Raboni è nato a Milano nel 1932, sempre a Milano, è morto il 16 settembre del 2004. Raboni nella sua poesia cerca di interpretare con ironia i trasalimenti e le angosce di quella che lui chiama la persona normale, l'uomo di tutti i giorni, la donna di tutti i giorni, che spesso si trova coinvolta questa persona per analogia o per anomalia, infatti carichi di conseguenze che non sono facili da gestire, no? E Raboni in poesia utilizza anche il genere letterario dell'epigramma secondo la tradizione ellenistico-alessandrina, e di questo scrittore e critico letterario che è stato direttore della rivista Illustrazione Italiana, della famosa collana Quaderni della Fenice del Vittore Banda, e traduttore Alla ricerca del tempo perduto di Proust, di Marcel Proust. Raboni è stato uno dei grandi traduttori di Proust in Italia. Beh, trovate in biblioteca un certo numero di pubblicazioni, ricordiamo le raccolte, il catalogo è questo, del 61, si ricorda Don Giovanni di Mozart, L'insalubrità dell'aria del 63, Le case della vetra del 66, Cadenza di inganno del 75, La fossa del cherubino dell'80, Nel grave sogno del 1982. Ora, entrate in contatto con Giovanni Raboni utilizzando la biblioteca o collegandovi alla rete. Adesso, secondo la dinamica di questo itinerario, che ha anche la caratteristica di essere prepasquale, leggiamo un poemetto di Giovanni Raboni, un poemetto intitolato Gesta Romanorum, le gesta dei romani. E quindi dove volete che sia questo poemetto, se non sulla strada del nostro viaggio. Una raccolta, il titolo non si allontana dal nostro percorso, di 20 epigrammi che risultano essere spunti di riflessione in analogia con quella anomalia intesa come segno di contraddizione che è la passione, la morte e la risurrezione di Gesù di Nazareth. Un fatto che ha determinato la nascita di quell'importante fenomeno culturale che è la sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico, che prenderà forma nell'età del tardo antico. E guardate, i primi quattro epigrammi di questo poemetto, e dai loro titoli dovremmo capire il senso, li leggiamo e vedremo che noi riconosceremo le parole della passione decomposte, che si mescolano a parole derivate da esperienze del poeta, dalle sue piccole passioni quotidiane che magari rimandano anche a quelle, alle nostre. Quindi non è facile da leggere questo poemetto, ma niente è facile, ma non è impossibile e lo vogliamo leggere. Quindi da Gesta Romanorum di Giovanni Raboni, Il rimorso di Giovanni Battista, conoscete i personaggi, no? Silenzio. Udite, io annuncio la sua morte perché sono di fronte a voi l'autore della sua venuta e dei suoi giorni disastrosi, fossi morto prima nel deserto come muoiono i cammelli che si fidano troppo del loro pozzo. Io così, della mia memoria, della memoria che Dio mi concede sulle cose future, e non volevo ucciderlo, ma la mia fede si è tramutata in pietra o coltello. Il mio battesimo in violento scorpione, mi perdoni se troppo poco ho peccato. Io fiorisco di colpa, come la Vergine è fiorita di lui nel grembo involontario. Timori della Maddalena. Ho paura del legno e della rupe, ho paura del corpo, del nervo lacerato, dei tendini recisi, ho paura della luce. Ho paura del sasso che chiuderà la tua porta, ho paura del vento e delle voci, ho paura del corvo che ti mangerà, ho paura del lupo che troverà le tue ossa, ho paura che tu sia morto e tutte le notti avrò paura che tu mi baci di gelo e mi tiri i piedi sotto il lenzuolo. Orazione di Giuda. O giudei bianchi e neri, compagni della mia vita, in questo fuoco e vento, ecco, io vi tengo la mano del perdono, io l'agnello sacrificante sacrificato due volte, nell'amore e nell'odio, apostolo una volta dell'ulivo fraterno, una volta dell'ulivo suicida, e a voi, romani, tendo la mano del perdono perché ogni cosa sia fatta due volte e ogni uomo guardi con quattro. Marco Terrenzio Varrone Reatino viene considerato il primo maestro dell'ecletismo latino e la sua figura, difatti, l'abbiamo vista emergere nel paesaggio intellettuale dell'età di Cesare, ma sappiamo anche che è Marco Tullio Cicerone ad essere accreditato all'unanimità come il più importante esponente del pensiero dell'ecletismo, non solo a Roma, ma nell'ambito di tutta la storia del pensiero. Questa sera vedremo alcuni aspetti del pensiero di Cicerone, ma non il suo vero e proprio pensiero, perché di questo ne parleremo dopo la vacanza, perché Cicerone è un personaggio complesso che naturalmente merita un certo spazio, non lo si può liquidare in un percorso, in un mezzo percorso, in mezzo itinerario e via. E Marco Tullio Cicerone, considerato quindi il più grande esponente dell'oratoria romana, ed è la figura più rappresentativa della cultura latina. Cicerone partecipa alla vita pubblica e politica, ma si dedica anche con grande impegno all'ozium, e non è un controsenso, perché sappiamo che in latino il termine ozium significa attività culturale e intellettuale, no? Lo sapete, conoscete il termine ozium, ce l'ha spiegato Catullo. Per Cicerone l'impegno culturale e intellettuale significa operare per conciliare la tradizione e l'innovazione. La tradizione, cioè per Cicerone, della tradizione fa parte tutta la cultura greca, per lui la tradizione è quella. Con l'innovazione, per Cicerone è innovativa la cultura che deriva dal pensiero delle scuole dell'ellenismo, le scuole figuree, le scuole stoiche, le scuole scettiche. Questo significa che con Cicerone la lingua latina raggiunge il più alto e ampio grado di espressione e di evoluzione, come testimonia il corpus della sua multiforme opera, dalle orazioni ai trattati filosofici, retorici e politici, alle oltre 800 lettere, c'è un epistolario di Cicerone notevole. Guardate, le sue opere non solo ci trasmettono una conoscenza analitica dell'epoca, cioè l'età di Cesare, meno male che c'è Cicerone, perché sull'età di Cesare sappiamo le cose più importanti che sappiamo, le sappiamo da lui, in cui egli è vissuto come l'interprete più significativo delle vicende politiche e culturali, ma guardate, ci trasmettono anche una conoscenza analitica della sua vita pubblica e soprattutto della sua vita privata. Le opere di Cicerone sono anche una significativa e straordinaria autobiografia, e in questo senso può essere davvero considerato lo scrittore latino più completo. Cicerone non si lascia andare però della sua autobiografia, non è uno che entra nei particolari della sua vita, della sua vita sentimentale, lui parla poco, cioè non ama entrare in certe cose che lui dice, però è chiaro che dà un sacco di notizie, la sua è un'autobiografia colta, culturale, intellettuale, di grandissima importanza. Per studiare tutte le opere che Cicerone ci ha lasciato in eredità, noi dovremo con lui percorrere un viaggio intero da ottobre a giugno, e non basterebbe. Per Cicerone vale più che mai ciò che abbiamo detto per Varrone Reatino. Il nostro incontro con lui è propedeutico, cioè introduttivo al fatto che per tutto il Medioevo e il Rinascimento le sue opere vengono studiate e utilizzate e contribuiscono alla formazione del pensiero medievale moderno. E tutt'oggi succede che Cicerone viene citato, e quindi avremo modo, come già avvenuto in questo percorso, con il De Officiis, per esempio i doveri, no? Quest'opera che abbiamo citato in continuazione nelle ultime settimane, avremo modo di studiare i testi delle opere ciceroniane via via che procederemo sulla strada della storia del pensiero umano, quando attraverseremo i territori del tardo antico, dell'età di mezzo, dell'età moderna, dell'età contemporanea. Quindi adesso, in questo viaggio, noi gettiamo le basi, cioè fissiamo le strutture fondamentali costituite da parole chiave, da concetti cardine, che rappresentano gli strumenti utili per fluidificare le azioni del nostro apprendimento presente e futuro. E le basi sono importanti. Chi è Marco Tullio Cicerone? Guardate sul punto 3 del repertorio. Marco Tullio è stato soprannominato anche l'Arpinate, così lo chiamavano a Roma, perché quando parlavano di lui, cosa dice l'Arpinate? Perché è nato ad Arpino nel 106 avanti. Conoscete Arpino? Arpino è una cittadina, vedete quanti luoghi ellenistici ci sono in Italia che noi dobbiamo scoprire, tenere in considerazione, perché magari ci si passa vicino, sono anche vicini e magari non si sa nulla, invece vale la pena fermarsi un'ora e avendo in testa delle nozioni, delle idee, delle parole chiave, uno si diverte anche a far parlare quei luoghi. Arpino è una cittadina ricca di memorie storiche e di importanti testimonianze antiche, si trova nel Lazio, per la precisione si trova nella zona della Ciociaria orientale. La Ciociaria è divisa in due parti, la Ciociaria orientale e la Ciociaria occidentale, situata ad un'altezza di circa 450 metri su un'ampia fascia di colli che si trovano a est della valle del fiume Liri. Il fiume Liri taglia in due la Ciociaria. Arpino, corrispondente all'antica città dei Volsci, che si chiamava Arpinas, poi occupata dai Sanniti, e che dal 305 avanti Cristo viene conquistata dai Romani, quindi vedete che è una città italica molto antica, quindi che ha uno spessore notevole, e che riattribuiscono il nome di Arpinum, ebbene, utilizzando una guida del Lazio o collegandovi alla rete, fate un'escursione ad Arpino per informarvi sui monumenti, sui musei che si possono visitare nel centro storico di questa interessante cittadina. Guardate, c'è il famoso maiale, è un'altra metafora ciceroniana, il maiale, no, è un acronimo per dire Museo Archeologico Industriale dell'Arte della Lana. Quando lo si nomina sembra che non c'è, dovrebbe essere il pecoral, ma guardate, merita una visita al Museo Archeologico Industriale dell'Arte della Lana, perché Arpino è stato un importantissimo centro laniero fin dal tempo dei Romani e poi nel Medioevo. La Ciociaria è una terra di pastori, infatti la Ciociaria gli italiani la conoscono perché in una lontana canzonissima degli anni, voi non vi ricordate, ma no, vi ricordate il famoso pastore ciociaro interpretato da Nino Manfredi, il quale diceva fosse che fosse una volta buona, ecco, fosse che fosse la volta buona che gli italiani conoscono la Ciceria, anche perché c'è nato Cicerone. Alpino ha dato i natali non solo a Cicerone, guardate, ma anche a Gaio Manlio, cioè uno dei protagonisti con Silla della prima guerra civile, il famoso Manlio, e forse anche a Marco Vipsanio Agrippa. Chi è costui? È il vincitore per conto di Ottaviano della battaglia navale di Appio nel 31 a.C., dove Ottaviano fa fuori i suoi rivali e rimane solo al comando. Ora, una cosa interessante da proporre è una passeggiata, sono appena 3 km da fare a piedi, naturalmente una passeggiata si fa a piedi, da Alpino a Civitavecchia. Civitavecchia, da non confondersi con la omonima Civitavecchia sul Mar Tirreno, ci sono diverse Civitavecchie in Italia, non col porto di Civitavecchia sul Mar Tirreno. Da Alpino a Civitavecchia, che nel Medioevo si chiamava, questa Civitavecchia, Civitas Ciceroniana, per la credenza che vi sorgesse la casa natale di Cicerone. Guardate, questo percorso è ricco di reperti romani e medievali. Si è molto discusso sulla ubicazione della villa natale, della casa natale, della villa, del borgo natale di Cicerone. C'è chi dice sia a Cornello, altri dicono a Civitavecchia, ma mancano conferme archeologiche per ambedue le ipotesi. Beati i tempi in cui gli intellettuali provinciali dell'epoca, di tutte le epoche, litigavano tra loro su dove era nato Cicerone. Oggi non ci sarebbe anche noi. Oggi ci occupiamo di dove porta i soldi di Coso. Fuori le suggestive mura di Civitavecchia ci sono i resti di un castello medievale con una torre detta, dice, c'è un castello sopra, c'è scritto Torre di Cicerone, ma naturalmente è solo un riferimento al personaggio, non ha nulla a che fare con il luogo della sua nascita, ma è un luogo affascinante anche questo. Quindi, utilizzando la guida del Lazio, vedete, ho collegato, fatto l'escursione ad Alpino, è una visita agli altri centri della Ciociaria orientale, perché sono posti interessanti che fanno dell'Italia il cosiddetto giardino d'Europa, che è fatto di queste cose qui. Ora, Marco Tullio Cicerone nasce in una famiglia di condizioni agiate, da genitori appartenenti all'ordine equestre, quindi insieme al fratello Quinto, appena raggiunge l'adolescenza, viene mandato a Roma e viene iscritto nelle migliori scuole di grammatica e di retorica. Guardate sul punto 4 del repertorio. Marco Tullio Cicerone, dopo aver frequentato a Roma le scuole di grammatica e di retorica, si specializza in eloquenza con i migliori maestri e con Licinio Crasso e Marco Antonio, che sono i più grandi oratori del momento, e poi studia con grande interesse il diritto, la giurisprudenza. A 17 anni Cicerone entra nell'esercito e combatte nelle guerre in corso, la guerra sociale contro i Marsi, contro i Sanniti, combatte agli ordini di Pompeo Strabone, dorme nella stessa tenda del figlio di Pompeo Strabone, di cui è amico. Ma Cicerone non ama stare nell'esercito, questo tipo di ordine a lui non piace, e appena può si congeda e parte per un viaggio di istruzione. E dove va? Voi ormai sapete dove sono le scuole più importanti nel primo secolo a.C. sono sull'isola di Rodi, e quindi si trasferisce a Rodi per proseguire gli studi alla scuola del celebre rettore Apollonio Molone, che voi già conoscete, no? Dove impara bene a leggere, a scrivere e a parlare in greco. Guardate, c'era anche Cesare lì a studiare, c'erano altri gran folli delle più note famiglie romane. Cioè, quando torna a Roma Cicerone frequenta la scuola del filosofo accademico Filone di Larissa e dello stoico Diodoto. Attenzione, questo stoico Diodoto era una specie di era un personaggio che viveva in povertà, molto affascinante, che stava fuori dalla società, un tipo gli antichi filosofi, Diodoto. E Cicerone e Diodoto diventano amici, lui segue Diodoto. E questo filosofo poi rimane solo, ha bisogno di essere assistito, e Cicerone se lo prende in casa fino alla morte con Humanitas e lo assiste, e anzi quando scriverà un famoso trattato sulla vecchiaia, Cicerone esalterà i valori della vecchiaia proprio guardando questa persona come è stata capace di affrontare la vecchiaia, la morte. Oggi noi diciamo nella cosa c'è nella vecchiaia di positivo, ci chiediamo perché evidentemente sentiamo quindi il degrado, Cicerone esorcizza questo fatto, no? Con questo stile. Cicerone a 25 anni inizia la sua carriera forense ed esordisce nel corso di un dibattito di diritto privato con un'orazione che si intitola Pro Quinzio dell'81 a.C. Nell'80 a.C. la fama di Cicerone comincia a crescere perché pronuncia nel foro l'orazione Pro Roscio Amerino in difesa di Sesto Roscio di Ameria o di Amelia, che era stato accusato di parricidio da Crisogono, che era un potente liberto di Lucio Cornelio Silla. Voi lo avete già sentito nominare Cornelio Silla, no? Silla da 2 anni era stato nominato dittatore dal Senato dopo che si era imposto nella prima guerra civile contro Mario. Questa causa era importante, ma guardate, molto rischiosa, e nessun avvocato, sebbene Roscio Amerino fosse palesemente innocente, nessun avvocato voleva mettersi contro Silla, ma Cicerone tira fuori il suo carattere proprio perché era un debole e un pauroso, dice lui. Dice che strana questa cosa, eppure io sono un debole e sono un pauroso, ma forse riconoscendo questo, no? È che qua di fronte a delle situazioni nelle quali bisogna affrontare il pericolo, io reagisco. Ma se questo qui è palesemente innocente, perché nessuno lo deve difendere? Cioè, c'è una logica in questo, e quindi io nella logica sono coraggioso. E quindi Cicerone tira fuori il suo carattere, dimostra di non avere paura di nessuno, vince la causa e naturalmente ne approfitta per dimostrare nella sua orazione quanto fosse anomalo il fatto che la Repubblica fosse governata così a lungo da un dittatore. I dittatori rimanevano in carica non più di 6 mesi. Silla è qui da 2 anni, no? Allora si cambia, perché allora bisognava cambiare, ci voleva l'alternanza, no? Ecco, se no è anomala questa cosa. Silla naturalmente comincia a rendere difficile la vita a Cicerone. E allora lui, nel 79 a.C., su pressione dei suoi amici, decide, per precauzione, siccome era pauroso, di allontanarsi da Roma. Sfrutta questa occasione per fare un ulteriore viaggio di studio ad Atene, a Rodi, in Asia Minore. Difatti completa la sua formazione intellettuale con il filosofo eclettico Antioco di Ascalona, con lo stoico Demetrio di Siria e con gli epicurei Zenone e Fedro. Vedete, quindi Cicerone studia nelle varie scuole dell'ellenismo. Nel 77 a.C., dopo la morte di Silla, voi sapete che anche Cesare era in esilio perché c'era Silla, no? Dopo la morte di Silla, Cicerone torna a Roma e sposa Terenzia. Dalla loro unione nasceranno 2 figli e inizia la sua carriera politica come questore a Lilibeo in Sicilia. Guardate, lì a Lilibeo, dopo aver fatto le dovute indagini, lui si trova a difendere i siciliani, cioè un gruppo di cittadini siciliani che fanno causa comune Dice, oggi la causa comune, oggi si fa la causa comune, già allora si facevano le cause comuni, che fanno causa comune contro il governatore della Sicilia, Gaio Verre, che per garantirsi un personale arricchimento aveva amministrato l'isola tra furti e violenze di ogni tipo, cosa che noi non ci ricordiamo, ma allora succedeva. Il difensore di Verre è Cupri, i siciliani lo accusano, lo querellano, eccetera, quindi hanno bisogno di un avvocato, e quindi Verre deve andare in tribunale, e il difensore di Verre è un principe del foro, si chiama Quinto Ortensio Ortalo. Ma Cicerone raccoglie una tale quantità di prove contro l'iniquo amministratore, ed è così persuasivo, che dopo la prima arringa, l'actio prima, Verre, consigliato dal suo avvocato, pensa bene di andarsene in volontaria di Dio. E l'actio seconda, divisa in 5 libri, viene pubblicata successivamente, senza mai essere pronunciata da Cicerone. Guardate, le verrine, così si chiamano le arringhe del processo contro Cesare, che sono famose per gli studenti perché gli è toccato tradurle, segnano la raggiunta maturità di Cicerone, oratore, e l'inizio di una popolarità sempre crescente che lo porta alla carica di edile nel 69 a.C., di pretore nel 66 a.C., l'anno in cui pronuncia il suo primo importante discorso politico per il conferimento a Pompeo del comando nella terza campagna militare contro Mitridate, che si era ribellato, e infine viene eletto console nel 63 a.C. Quindi l'opera di Cicerone, intitolata Il processo contro Verre, inizia con un discorso cosiddetto congetturale. Attenzione, perché questi sono particolari un po' tecnici, ma dobbiamo averne sentito parlare di queste cose. Inizia con il discorso congetturale contro Quinto Cecilio. Quinto Cecilio chi è? È il questore precedente a Cicerone, il quale, corrotto dal governatore Verre, lo aveva sostenuto nelle ruberie. Quindi Verre aveva corrotto la magistratura, cioè la polizia, che no, succedevano allora queste cose. Ora, Verre chiede al tribunale di Roma di essere giudicato da lui, cioè da Quinto Cecilio, perché è in combutta con lui, che è suo complice, e il tribunale ignaro, tanto sono a Roma, accetta questa proposta. Allora Cicerone, che ha indagato, sa come sono andate le cose e ha le prove, si fa nominare difensore di un forte gruppo di cittadini siciliani che fanno causa a Verre, e da questa posizione passa all'attacco. Guardate, in biblioteca, o collegandovi alla rete, trovate il testo del processo contro Verre, che inizia con il discorso congetturale contro Quinto Cecilio. Guardate, questo discorso merita di essere letto, sono poche pagine, per la sua attualità, cioè sembra di stare in mezzo a certi intrallazzi odierni. Ora, la parola congettura richiama i termini ipotesi, opinione, supposizione. Ultimamente avete fatto una congettura, un'ipotesi che si è rivelata esatta? Cicerone dice, io faccio una congettura, no? E dice, che cosa succederebbe se... E poi dopo porta le prove, no? Di tutto quello che lui ha congetturato. E quindi la congettura dimostra che la sua congettura è esatta. Beh, scrivete anche voi quattro righe in proposito. Cicerone viene eletto console del 63 a.C. e prima di occuparci del consolato di Cicerone continuiamo a leggere il poemetto di Giovanni Raboni, intitolato Gesta Romanorum, le gesta dei Romani. Prima ancora però dobbiamo riflettere su una citazione che ha preso il nome di terribile congettura. A proposito di congetture, non ci si può lasciare sfuggire questa occasione. Abbiamo appena incontrato la parola congettura, no? In relazione all'attività di Cicerone quest'ora, per capire come viene usato questo termine. Stiamo parlando della celebre Terribilis Congettura Hieronymi, la terribile congettura di Gerolamo. Conoscete Gerolamo? In queste ultime settimane non abbiamo fatto altro che citarlo, ma è uno dei personaggi importanti della storia della cultura. Guardate sul punto 5 del repertorio. Che cos'è questa congettura di Gerolamo? È una congettura da specialisti, ma di cui noi dobbiamo appropriarci. La terribilis congettura Hieronymi, la terribile congettura di Gerolamo, riguarda un'affermazione fatta dal padre della chiesa Gerolamo di Betlemme, così si chiama Gerolamo, 347 circa 420, siamo dopo Cristo, naturalmente. Famoso per aver tradotto, come sapete ormai in latino, i testi dei libri dell'Antico Testamento e i testi della letteratura dei Vangeli. La celebre versione detta la Vulgata, che il Concilio di Trento nel 1548 ha fatto diventare la versione ufficiale della Chiesa. Quindi, ora, Gerolamo, lo abbiamo citato spesso in questo viaggio, lo citeremo ancora, è stato un appassionato studioso di filologia. Il suo cronico, dove riporta tutti i suoi giudizi e le storie della fase classica della letteratura latina, in cui ci lascia moltissime informazioni fondamentali per costruire questa storia. Un grande esperto del periodo classico, quindi della letteratura latina, tanto da dover fare una significativa affermazione che per un padre del deserto, così come lui è stato, suona come una sorta di rimprovero. Guardate, in un passo di una sua lettera, guardate, l'epistolario di Gerolamo, dove? Eccolo qua, perché l'epistolario di Gerolamo circola normalmente, le lettere di Gerolamo sono state pubblicate normalmente, no? Sono qui, naturalmente. L'epistolario di Gerolamo comprende 150 lettere, di cui 117 sono autentiche, le altre sono o apocrife, scritte da altri a suo nome, o sono testi di risposta alle sue lettere. Gerolamo scrive in una delle sue lettere: devo confessare di essere ciceroniano più che cristiano. Ciceronianus est, non Christianus. E poi aggiunge: e se Gesù Cristo in tribunale avesse, invece di Ponzio Pilato, incontrato Cicerone, sarebbe stato assolto, perché Cicerone si sarebbe battuto per dimostrarne l'innocenza. Ma da ciò ne deriva una terribile congettura: senza il sacrificio di Cristo, come si sarebbe potuta realizzare la salvezza? Guardate che nel Medioevo intorno a questa congettura si è lavorato molto e la rincontreremo a suo tempo, no? Ecco qua la famosa congettura di Gerolamo, che dobbiamo incontrare qui sulla strada di Cicerone. La parola congettura, abbiamo detto, richiama i termini ipotesi, opinione, supposizione. Beh, ultimamente avete fatto una congettura, una supposizione che non si è verificata esatta, succede. Allora, scrivete quindi quattro righe in proposito. E ora continuiamo a leggere il poemetto di Giovanni Ramoni intitolato Gesta Roma 9. Altri quattro epigrammi che si riferiscono esplicitamente al tempo pasquale, in cui si riconoscono le parole della passione decomposte insieme a parole che riguardano l'esperienza del poeta. Tradimento di Pietro. Quante volte, pellegrini affranti da una notte di bufera, mettendoci alla fine accanto al fuoco di una locanda, ci troviamo in mezzo ai volti stanchi dei nostri nemici. Certo, potremmo alzarci urlando e forse addirittura tirar fuori il coltello e, interrogati sul nostro nome, rispondere coi motti più roventi fracassando stoviglie. Ma chi giova tanta fatica? All'oste no, né al cuore spossato dalla pioggia. Meglio fingerci amici stranieri o troppo vivi. distesi sulla panca che scivola nell'ombra, dai bagliori rispondere coi cenni o a monosillabi tirandoci il mantello fin sopra gli occhi. Aria per tenore, crocifiggilo, poiché questo è il mandato, e stanca la stanca vecchiaia s'avvicina, inchiodalo nel passo dell'alfiere, del suonatore di viola, dell'amico troppo svelto coi dadi, e ogni volta, palazzo, nel recinto del mercato, dimentica i tuoi sogni e vibra forte, rapido, fino all'Elsa, crocifiggilo. Alba, ormai fa giorno, non basta sedere gravemente sulla soglia di paglia, vestito di canna e di sangue, ascoltando le ingiurie dei soldati, ospitando nel fianco l'orma sintetica della lancia. Perché sia giorno bisogna avere gli occhi lontani dalla guancia, l'unghia sparsa dal dito, una mano di falce sopra il cuore. Il centurione. Non bisogna aver fretta di sapere se uno è buono o cattivo. C'è tempo per capirlo, poco tempo per mettere a profitto la notizia, ma se quel dubbio vi tortura, allora date una mano ai suoi persecutori, fate cuore al carnefice. Per sciogliere un enigma così strano, la morte è lo strumento più sicuro. Ne ho visti tanti morire. Un malfattore non muore così, ma gridando di paura come un bambino, o spavaldo con la faccia da eroe e modi bruschi, disperato e insieme sereno, così forte a pazientare, so che muore soltanto un innocente. L'ultimo verso che abbiamo letto, disperato, insieme, sereno, così forte a pazientare, so che muore soltanto innocente, beh, rimanda alla terribile congettura di Gerolamo. E la congettura di Gerolamo ci riporta a Cicerone. Guardate sul punto 6 del repertorio. La candidatura di Cicerone al consolato viene appoggiata dal ceto equestre, dai patrizi e dall'aristocrazia mercantile. Anche se Cicerone, che si presenta come un conservatore dell'integrità delle ormai calpestate istituzioni repubblicane, propone un programma politico nel quale dichiara di voler prendere provvedimenti urgenti e decisi per garantire il rispetto della legalità. Beh, abbiamo già sentito questa affermazione, no? E lui sa benissimo che i membri di queste categorie, cioè i cittadini ricchi e potenti, quelli che lo sostengono, non sono sempre propensi a rispettare le leggi. Preferiscono spesso prendere le scorciatoie dell'illegalità per fare i loro interessi. E proprio per questo motivo, secondo Cicerone, lo Stato repubblicano è in crisi. E secondo lui la crisi sociale, politica ed economica dipende soprattutto dalla crisi morale. Ora, il programma consolare di Cicerone può essere sintetizzato nella formula della concordia ordinum, cioè la concordia tra i vari ceti sociali. Cicerone è il fondatore della concertazione, anche se non gli riesce, perché non è facile, ci sono troppi egoismi in circolazione in questo mondo. È per un governo di solidarietà nazionale. Per salvare la Repubblica bisognava fare che possa ridare credibilità alle istituzioni repubblicane, che ormai con l'esperienza dei triumvirati e delle guerre civili aveva perso la loro identità. Aveva, quindi, e in Senato ormai i partiti avevano tutti imboccato la strada del populismo, della demagogia, del trasformismo, del non rispetto dei valori etici. E Cicerone, eletto console, si oppone con decisione a questa situazione di degrado. La prima iniziativa che Cicerone prende, pronunziando 3 orazioni contro la legge agraria presentata dal senatore Publio Servilio Rullo, del partito di Cesare, e lì si inimica Cesare, e lui ce l'ha con Cesare per queste prese di questi provvedimenti, che, è quella di far naufragare le proposte di distribuzione di terre ai soldati di Giulio Cesare. Guardate, questo è un sistema ormai abituale da parte dei comandanti dell'esercito, che non serviva per aumentare i posti di lavoro, e per rilanciare l'economia, ma solo per incrementare il clientelismo. Cioè, semmai dicono, ma diamola agli agricoltori la terra, perché quelli lo sanno fare il loro mestiere. Noi la diamo ai soldati veterani, hanno sempre fatto i militari, che ne sanno di agricoltura? Dovrebbero gestire delle fattorie, ma non lo sanno fare. Difatti lì comincia in modo assoluto la crisi dell'agricoltura. Vedremo poi, incontreremo un personaggio che è naturalmente schierato in questo senso alla fine di questo viaggio, e la crisi dell'impero romano, cioè della crisi economica, non nasce a caso, nasce da provvedimenti sbagliati che sono poi provvedimenti dei triumviri che vogliono fare una politica clientelare. Cioè quello vuole la legge a persona per fare gli appalti, quell'altro vuole, sono in tre, e meno male che sono in tre, quello vuole la legge agraria per i suoi soldati, quell'altro vuole la legge sugli appalti per fare affari in Asia Minore, quell'altro vuole che gli si dia in Gallia la cosa, così vai, si fa uno Stato per conto suo. È chiaro che nessuno pensa alla concordia ordinum e ad un governo di solidarietà nazionale per ridare slancio alle istituzioni repubblicane. Ora, soprattutto durante il suo consolato, Cicerone sventa la congiura di Catilina, cioè tentativo di golpe, o perlomeno non si è capito bene, una situazione che nasce in questo degrado, Lucio Sergio Catilina, 106-62 avanti Cristo, tutti lo avete sentito nominare, è un nobile decaduto che avrebbe aspirato al consolato, il quale, con l'aiuto di ambienti aristocratici corrotti, di borghesi indebitati, probabilmente con la protezione di Giulio Cesare, che sta nell'onda molto, molto abile, viene accusato di aver organizzato un colpo di Stato. In realtà doveva essere più che altro una manovra contro l'oligarchia senatoriale, quindi una manovra interna al potere. Si capisce da ciò che abbiamo detto quanto fosse grande la confusione sociale e politica sotto il cielo di Roma nell'anno 63 a.C. Cioè Roma dominava il mondo e c'era del marcio, no, al suo interno. Quindi è chiaro che l'impero come faceva a nascere sano. Cicerone pronuncia in breve tempo quattro orazioni contro Catilina, le cosiddette catilinarie, che vengono pubblicate nel 60 a.C. Nella prima Cicerone denuncia la congiura, nella seconda informa il popolo dell'accaduto, nella terza fornisce le prove delle sue accuse e nella quarta invoca la necessità della pena capitale contro i congiurati, i quali, con un apposito decreto, senza però un processo, e questa sarà una spina nel fianco per Cicerone, vengono immediatamente condannati a morte giustiziati. Ma c'era naturalmente una legge speciale, un decreto speciale, perché Catilina fa in tempo ad allontanarsi precipitosamente da Roma e a raggiungere la legione del suo luogotenente Caio Manlio in Etruria, e nel 62 a.C. viene intercettato dall'esercito senatoriale e muore combattendo nella battaglia di Pistoia. Guardate, questo è stato il momento di maggior successo politico di Cicerone, che viene insignito del titolo di padre della patria. Tutti, anche quelli che erano coinvolti, si salvano gridando viva Cicerone, no? E lui è quello che scrive poi parole di fuoco nei confronti dell'ipocrisia, no? E della solitudine che ha, nella quale si trova questo personaggio, per il trasformismo, ecco, che c'è, no, compreso Cesare, che grida viva Cicerone quando era coinvolto nella congiura di Catilina, e viene insignito del titolo di padre della patria, ma gli onori che riceve non gli vengono sinceramente attribuiti. Cicerone in realtà è solo ed isolato, e l'immoralità, per quanto lui si dia da fare per combatterla, è ormai una pratica talmente diffusa che dilaga. E il dilagare dell'immoralità, della corruzione, della violenza porta le istituzioni repubblicane verso la loro fine. Guardate, in biblioteca o sulla rete trovate le catilinarie. Provate a leggere il testo della prima catilinaria, che si compone di 33 brevi capitoletti. Guardate, sono 6 o 7 pagine. C'è un'espressione di Cicerone che durante la lettura vi ha colpito particolarmente in questo testo? Guardate, ci sono molte espressioni che evocano il presente, ahimè. Scrivetela. Guardate, l'incipit della prima catilinaria è molto famoso e alcune espressioni contenute in questo testo sono diventate emblematiche. No? Leggiamolo questo incipit delle catilinarie, l'incipit della prima orazione catilinaria è stato pronunciato l'8 novembre del 63 avanti il Cristo. No, stavo pensando a degli anni in cui ci sarebbero state necessarie. Ricordate la famosa frase quo usque tandem abutere Catilina pazienza nostra, no? Fino a quando abuserai Catilina della nostra pazienza? Per quanto tempo ancora la tua condotta temeraria riuscirà a sfuggirci? Queste cose qui venivano dette più o meno in Europa ultimamente nei confronti del precedente Presidente del Consiglio, ma fino a quando, era quello, a quali estremi oserà spingersi il tuo sfrenato ardire? Né il presidio notturno sul palatino, né le ronde per la città, né il panico del popolo, né l'opposizione unanime di tutti i cittadini onesti, né il fatto che la seduta si tenga in questo edificio, il più sicuro, ti hanno sgomentato, e neppure i volti, il contegno dei presenti, le tue trame sono scoperte, non te ne accorgi, non vedi che il tuo complotto è noto a tutti, è ormai sotto controllo, ciò che facesti la notte scorsa e la precedente, dove ti recasti, quali complici convocasti, quali decisioni prendesti, credi tu ci sia uno solo tra noi che non ne sia informato? Che brutti tempi, dice Cicerone, o tempora, o mores, o se volete, a che punti siamo arrivati, si può anche tradurre così. Che pessimi costumi! Di tutto questo il Senato è a conoscenza, al console non sfugge, tuttavia costui vive. Che dico, si presenta in Senato, partecipa alle sedute, prende nota di ciascuno di noi, lo designa con lo sguardo all'assassino, e noi, i potenti, riteniamo di aver fatto abbastanza per la patria se riusciamo a sottrarci all'odio e ai pugnali di costui. Su di te, Catilina, deve ricadere tutto il male che da tempo vai tramando a nostro danno. Guardate, le catilinarie sono una condanna nei confronti di tutta una classe politica, no? E di tutto un modo di fare. Continuate per conto vostro a leggere il testo della prima catilinaria, che vedete è molto interessante, è stato portato a teatro, la letteratura è intervenuta più volte. Guardate sul punto 7 del repertorio. E il dal 60 avanti Cristo Cicerone si trova a dover fronteggiare in posizione debole all'interno del Senato gli accordi di Cesare, Pompeo e Crasso, che danno vita al primo triumvirato, un accordo privato, altro che governo di salute pubblica, un accordo privato tra tre privati cittadini che si dividono il potere dello Stato. Ora, c'è una sola persona su cui Cicerone può contare in Senato, che in pratica è come se fosse il suo ministro delle finanze. Questa persona si chiama Marco Porcio Catone, soprannominato Lutticense, 95 avanti Cristo, 46 avanti Cristo, è morto a Lutica, ed è, come sapete, perché noi questo personaggio lo abbiamo già citato 3 settimane fa, abbiamo detto tra 3 settimane lo rincontreremo, stasera ci siamo, è il pronipote di Catone il censore, il quale è contento di sentirlo nominare, lui non l'ha nemmeno conosciuto. Cicerone utilizza Marco Porcio Catone per le sue qualità di questore per dare la caccia agli evasori fiscali e per costringere, soprattutto i più ricchi non volevano pagare le tasse, signore, questa è una cosa immorale, come facciamo a fare dei servizi se non ci sono, se l'erario non c'è, se è pieno di debiti, anzi voi prendete i soldi dall'erario in prestito poi non li restituite, delle cose. E allora per costringere, tra l'altro, gli antichi agenti di Silla, che si erano arricchiti confiscando i beni degli oppositori del dittatore, tenendoli per loro, a pagare forti multe. Illusi dell'epoca, no? Il Cantone Ludicense, grazie alla sua competenza e integrità, porta all'erario una grande quantità di denaro che salva Roma dalla bancarotta a causa del forte debito che lo Stato aveva accumulato negli ultimi decenni. Ora, Catone è l'unico sostenitore di Cicerone contro Catilina ed è il più autorevole rappresentante dell'opposizione del Senato quando Cesare, Pompeo e Crasso formano il primo triumvirato, un accordo privato che sfigura completamente il voto della Repubblica. Ora, lo scoppio della guerra civile tra Cesare e Pompeo, Catone, per difendere la libertà repubblicana, si schiera a fianco di Pompeo, nominato dal Senato come difensore delle istituzioni, e lo segue in Oriente. Anche Cicerone fa la stessa cosa. Cioè, Cesare per lui è un despota che ha disubbidito al Senato e chiederà il colpo di grazia alla Repubblica. Quindi sperano che Pompeo invece sia una testa più sana. Abbiamo già ricordato 3 settimane fa che dopo la battaglia di Farsalo, non so se avete fatto un'escursione a Farsalo, in cui Cesare sconfigge Pompeo, Catone raduna i superstiti dell'esercito senatoriale e continua la guerra in Africa, ma assediato in Utica si toglie la vita. La sua mano, quando muore, tiene stretto un libro, un rotolo sul quale è scritto il testo del dialogo di Platone intitolato Fedone. Non ho tempo per scrivere un testamento, dice Catone, però il testamento è questo, leggetelo perché c'è abbastanza, ce n'è abbastanza. Ora, se non lo ricordate, fate un'incursione in biblioteca, sulla rete, o nella vostra biblioteca domestica, per conoscere qual è il tema del dialogo di Platone intitolato Fedone. Lo trovate subito, Fedone o del, o dei, o di che cosa? Ora, la forte personalità e la coerenza di Catone Ludicense, guardate, viene messa in evidenza da Cicerone, che scrive un commosso elogio a lui dedicato, al quale, come sappiamo, risponde Cesare con un trattatello polemico intitolato Anticatone, in cui critica il moralismo di questa persona e disapprova la scelta del suicidio. Ma come, questo si ammazza? Per che cosa? Per la Repubblica che non c'è più? Ma io poi lo avrei perdonato, sono buono. Cioè, ma la figura di Catone Ludicense, morto eroicamente per la libertà, cioè per il fatto che Cesare, per il suo interesse personale, aveva scardinato le regole su cui si fondavano le istituzioni repubblicane. Guardate, la libertà nasce e si promuove con il rispetto delle regole che la società civile si è data per il perseguimento del bene comune. Ebbene, la figura di Catone Ludicense è stata esaltata da uno scrittore che si chiama Marco Anneo Lucano, 39-65 d.C., in un poema intitolato Farsalia, il nome relativo alla battaglia di Farsalo. Ma guardate, noi di quest'opera ne parleremo quando incontreremo questo scrittore, cioè nel prossimo viaggio, quello che ripartirà in autunno. È lì, questo scrittore sta nel Targo antico. Catone Ludicense, dal Medioevo in avanti, è stato sempre evocato come simbolo della lotta per la libertà e dell'impegno per liberarsi dal male della tirannide e anche dalla schiavitù del peccato. Chiamiamolo con un nome che gli darà poi un certo Paolo di Tarso, che dovreste conoscere bene questa parola. Guardate, che cosa sostiene Catone Ludicense? La libertà non ha partito, cioè deve essere la bandiera di ognuno, cioè tutti vogliono appiccicare il nome della libertà ai propri partiti, ma non ci può essere un partito che si chiama della libertà, perché la libertà è di ciascuno, no? E quindi è evidente che noi poi non ci facciamo caso a questi errori, no, di carattere istituzionale, no? L'esempio più significativo in proposito ci viene da Dante Alighieri, che ogni tanto fa capolino negli itinerari dei nostri viaggi per dire la sua, e ben venga, perché è sempre ben accolto. Poteva Dante, che all'inizio del 1300 soffriva l'esilio politico, quindi c'era un condizionamento autobiografico, non evocare nel testo della commedia la figura di Catone Lusicense? Beh, non solo lo evoca con una citazione, ma lo pone come guardiano del purgatorio. E difatti Catone Lusicense lo troviamo nel primo canto della seconda cantica della commedia del purgatorio. E guardate, Dante, noi non ci rendiamo più conto di quanto fosse trasgressiva la commedia di Dante, di quanto sia ancora oggi. Quindi per presentarla non c'è neanche bisogno di equipararla al presente, è già bella che è equiparata. Leggiamo alcuni versi del primo canto del Purgatorio della Commedia di Dante per incentivare la ricerca, cioè in modo da poter svolgere il compito delle vacanze in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Cioè, prima di leggere dobbiamo però dedicarci ad una breve riflessione sul testo del frammento sul quale spingiamo la nostra attenzione, seguendo il ragionamento che Dante fa. Guardate sul punto 8 del repertorio, prima di leggere. Dante sa che Catone non vuole sopravvivere alla rovina della libertà e per questo si uccide in Utica dopo aver riletto il Fedone di Platone. Guardate, questi due elementi hanno costretto Dante a fare un ragionamento che facciamo anche noi con lui, una riflessione facciamo con lui, prima di scegliere, perché Dante ha di fronte un intellettuale pagano, uno che legge il Fedone è un intellettuale pagano, e un suicida, un altro elemento, perché Catone si suicida, quindi il suicidio è un peccato, no, tra virgolette. E di conseguenza, come pagano, lo avrebbe dovuto mettere nel limbo, cioè nel primo, pagano meritevole, nel primo cerchio, no? Nel quarto canto dell'inferno, che conosciamo perché ci siamo stati più volte, oppure come suicida, lo avrebbe dovuto mettere nel secondo girone del settimo cerchio dell'inferno, dove ci sono i suicidi. Ma siccome tutti pensavano che Catone Lusicense fosse il più austero assertore della libertà e delle virtù civili, e questo se l'era guadagnato sul campo, anche Dante, come molti padri della Chiesa, e Dante fa appello al fatto che i padri della Chiesa citano Catone come esempio di difensore della libertà, dell'ideale, del proprio ideale, martire del proprio ideale. Quindi Dante approfitta di questo, e quindi ha per questa nobile figura il più profondo rispetto, e non vuole metterlo all'inferno, come invece ci mette certi papi, e infatti lo sistema come custode del purgatorio. Sappiamo che il purgatorio si configura come una montagna che si trova su un'isola solitaria, molto luminosa perché è posta sotto un cielo dove scintillano le stelle della virtù. Ora spieghiamo brevemente a grandi linee il significato del testo del frammento che ora cercheremo di leggere per incentivare la lettura di tutto il primo canto del Purgatorio. Dante è uscito dall'inferno, finalmente guarda il cielo e vede subito il pianeta Venere, lo si vede anche queste sere in congiunzione con la Luna, no? Il bel pianeta che ha da mar conforta, così lo chiama Dante, no? Che offusca con la sua luce la costellazione dei Pesci, che in quel momento si trova proprio in congiunzione con Venere. Dante volge lo sguardo verso sud, verso il polo antartico, e vede quattro stelle, la croce del sud, che seguendo la visione dell'universo che aveva Tolomeo, no? Come sapete, nella commedia c'è la visione tolemaica dell'universo. Soltanto la prima gente, cioè Adamo ed Eva, dal paradiso terrestre avevano potuto vedere. Però Dante cita queste stelle in senso puramente simbolico, cioè allude alle quattro virtù cardinali. Il cielo, illuminato da queste quattro stelle simboliche, risplende e gode della luce delle quattro virtù cardinali. Voi sapete che sono virtù ellenistiche. Il cristianesimo, la intellettuali che costruiranno la dottrina del cristianesimo, le prendono di lì le virtù, dal territorio dell'ellenismo, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza, cioè dalle scuole epicuree, stoiche e scettiche. Sono le virtù di queste che insegnano, no, queste scuole. E Dante si duole che il nostro emisfero, l'emisfero nord, sia privato di questa visione, ne sia vedovo, e qui c'è una certa critica, sul fatto che prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. E poi Dante toglie lo sguardo da queste stelle e si volta verso il polo artico, dove il gran carro, l'orsa maggiore, era ormai scomparso, e vede vicino a lui un vecchio che, per il suo aspetto, incute così tanta deferenza che non è possibile ne possa portare maggiore alcun figlio al proprio padre, dice Dante. Quest'uomo autorevole è Catone Lucense. Il termine onesto, che è un termine ciceroniano, compare nel questo frammento di Dante. Catone Lucense ha la barba lunga, i capelli di color misto, bianco e nero, che è la barba, che cadono in due ciocche sulle spalle. Le quattro stelle, simbolo di virtù, illuminano il suo volto e lo fanno sembrare circonfuso di luce come se fosse il sole. Catone non conosce i due poeti e quindi chiede loro in modo perentorio come hanno fatto a uscire, crede che siano due dannati che sono scappati dall'inferno, a uscire dalla prigione eterna. E si domanda se in cielo siano cambiate le regole, ci sia stato un colpo di stato. Allora Virgilio, insomma, lui sospetta sempre di qualcosa. E dopo Virgilio, sapete che accompagna Dante, Virgilio, lo incontreremo al termine di questo nostro viaggio, dopo aver fatto inchinare Dante, prende la parola e afferma che lui si trova lì per volontà di una donna, di Beatrice, e poi e anche di Maria che sta dietro a Beatrice, poi dà una spiegazione più ampia e ribadisce che Dante non è ancora morto, e in vita rischiava la morte eterna per il suo comportamento un po' folle, c'era vicino, e allora per rieducarsi sta facendo un bel viaggio di studio, perché è con quel viaggio lì che si rieduca. Questo è il senso che ha la Divina Commedia di Dante, un viaggio di studio per tornare sulla retta via, per non perdersi, per trovare il senso della vita. Virgilio aggiunge che ora non può raccontare come ha incontrato Dante e come lo ha condotto attraverso l'inferno, e invita Catone ad accoglierlo, perché anche Dante va cercando la libertà. Quella stessa libertà, e qui Dante naturalmente ci mette naturalmente la sua impronta autobiografica, quella stessa libertà per la quale lui si è dato la morte inutile. Guardate, tutti noi abbiamo nella nostra biblioteca domestica, in alternativa c'è una biblioteca pubblica, una Divina Commedia. Allora, leggete per intero, seguendo le note, il primo canto del Purgatorio. Guardate, sono appena 136 versi. È un esercizio che ogni tanto l'ho fatto. Non è che la Divina Commedia uno la debba leggere tutta intera. Sì, uno può leggere tutta intera, ma la Divina Commedia è lì per essere letta a frammenti quando è necessario. No, quando è necessario accendere, no? Una lampadina, imbufare, quindi accendere dal verbo intellego, cioè fare un investimento di intelligenza, ecco, uno fa questo esercizio. Guardate, in questo canto, dove Virgilio cita Beatrice senza nominarla, potete incontrare anche un'altra donna che si chiama Marzia, e che è un nome latino, e che Dante ha già citato nel quarto canto dell'Inferno. Chi è Marzia? Perché viene citata? Beh, andate alla ricerca, ora qui diventerebbe troppo lungo la nostra espressione. Questa è una ricerca che potete fare voi, andare a caccia voi di suggestioni. E ora leggiamo, se c'è possibile leggere, perché il frammento, il frammento 57 versi in cui insieme a Virgilio e a Dante incontriamo Catone Ludicense, quindi dal canto primo del Purgatorio, dal 19 al 75 versetto. Lo bel pianeta che ad Amarco un porta faceva tutto rider l'Oriente, vedando i pesci che erano in sua scorta. Io mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo e vidi quattro stelle non viste mai fuorché alla prima gente. Goder pareva il cielo l'or fiammelle, o settentrionale vedevo sito, poiché privato sei di mirar quelle. Com'io dal loro sguardo fui partito, un poco me volgendo all'altro polo, là onde il carro già era sparito, vidi presso di me un veglio solo, degno di tanta reverenza in vista, che più non dee a padre alcun figliolo. Lunga la barba e di pel bianco mista portava, a suoi capelli simigliante, da quai cadeva al petto doppia vista. Li raggi delle quattro luci sante fregiavan sì la sua faccia di lume, ch'io il vedea come il sol fosse davante. Chi siete voi che contro al cieco fiume fuggito avete la prigione eterna? Vi sei muovendo quelle oneste piume. Chi va guidati? O chi vi fu lucerna uscendo fuor dalla profonda notte che sempre nera fa la valle inferna? Sono le leggi d'abisso così rotte? O è mutato in ciel nuovo consiglio che, dannati, venite alle mie grotte? Lo duca mio all'ordine di figlio, e con parole, con mani, con cenni, reverenti, fele gambe e ciglio. Poscia, rispose lui, da me non venni, donna, scese dal ciel, per di cui preghi, della mia compagnia costui sovvenni, da... che è tuo voler che più si spieghi di nostra condizione, com'ella è vera, esser non vuote il mio che a te si vieni. Questi non vide mai l'ultima sera, ma per sua follia ne fu sì presso che molto poco tempo a volgere era. Sì, come io dissi, fui mandato adesso per lui campare, e non c'era altra via che questa per la quale mi son messo, mostrato lui tutta la gente ria. E ora intendo mostrar quegli spirti che purgan sé sotto la tua valia. Come io lo tratto, saria lungo a dirti, dall'alto scende virtù che mi aiuta conducerlo a vederti e a vivirti. Ora ti piaccia gradir la sua venuta. Libertà va cercando, che è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta. Tu sai che non ti fu per lei amara e dubita la morte, ove lasciasti la veste che ha il gran lì, sarà si chiara. Giorno del giudizio il tuo corpo risorgerà. Giulio Cesare, quindi leggetevelo tutto il primo canto, e troverete anche Marcia. Giulio Cesare nel 58 d.C., approfittando del fatto che i complici di Casilina, tra loro c'era anche lui e nascostamente, erano stati condannati a morte senza processo, fa varare una legge che viene fatta votare in Senato dal tribuno Publio Clodio, lo conoscete, è il segretario del partito di Cesare, che condanna Cicerone all'esilio. Cicerone si allontana da Roma e va prima a Tessalonica, diciamo Salonica oggi, poi a Durazzo, e mentre la sua casa sul Palatino e le ville a Tuscolo e a Forbia vengono distrutte. Per interessamento di Pompeo, Cicerone ritorna a Roma nel 57 a.C. e rivendica i suoi beni, pronunciando le orazioni pro domo sua. Voleva un risarcimento per ristrutturare le case che gli avevano distrutto. E de Arusticum Responsis del 56 a.C., in cui deve difendersi dall'accusa di sacrilegio lanciatagli da Publio Clodio, dietro al quale c'è Cesare. Nonostante Cicerone non sia simpatico agli uomini forti che si spartiscono il potere, i triumviri Pompeo, Cesare e Crasso, che reggono le sorti dello Stato, hanno bisogno di lui per dare un volto umano a queste istituzioni. il triumvirato, situazione piuttosto anomala alla quale Cicerone è contrario, però lo convocano, lo chiamano facendogli credere che loro vorrebbero fare la riforma della Repubblica. Cicerone cerca di risollevare le sorti delle istituzioni repubblicane preparando un progetto di pacificazione sociale che espone nell'orazione Pro Sextio del 56 avanti Cristo. Questo progetto si sintetizza nella formula Concordia Omnium Bonorum, vale a dire patto fra tutti i cittadini onesti, patto in favore del mantenimento dell'ordine contro ogni illegalità e sovversione. Ma gli sforzi di Cicerone non vanno a buon fine, perché i contrasti tra le varie fazioni sfociano in violenti disordini che culminano con la morte del tribuno Publio Clodio, il quale fomentava i disordini per conto di Cesare. Forse ricordate che Publio Clodio Pulcro è il fratello di Clodia, la lesbia di Catullo, no? Cicerone difende in tribunale Milone, che è l'uccisore di Publio Clodio, con l'orazione Pro Milone del 52 avanti Cristo, ma sa di perdere la causa perché Milone è reo confesso. Milone viene condannato all'esilio. Guardate, se non altro, la difesa di Cicerone salva Milone, che è reo confesso, dalla condanna a morte. Nel 51 avanti Cristo Cicerone viene nominato proconsole in Cilicia, quindi se lo levano dai piedi, dove dà prova di integrità ed efficienza. Guardate, noi abbiamo citato in questo momento altre quattro orazioni di Cicerone che non avete segnato al suo repertorio, ma specifichiamo che Cicerone ha scritto 106 orazioni. Se noi dobbiamo fare il catalogo di tutte, 58, anche solo di 58, sono giunte fino a noi complete, e delle rimanenti 48 ci rimangono molti frammenti. Abbiamo già detto che se dovessimo occuparci di tutto questo materiale ci vorrebbe un viaggio intero e non basterebbe. Siccome nella storia del pensiero umano, delle opere di Cicerone, non si può prescindere dalle opere di Cicerone, ci capiterà quindi spesso, in età tardo antica, in età medievale, in età moderna, di incontrarne più di una e di puntare l'attenzione su di essa scendendo nei particolari, come abbiamo fatto quest'anno con Teofilis, per esempio. Ma ora torniamo a puntare l'attenzione sui testi del poemetto di Giovanni Ravoni intitolato Gesta Romanorum. Leggiamo altri quattro epigrammi che si riferiscono esplicitamente al tempo pasquale, in cui riconosciamo le parole della passione decomposte. Partita. Il gioco della civetta nella camera buia, il duello rischiarato da un'unica candela, non reggono il confronto con la partita di offese tra un uomo legato e i suoi vigili custodi. Tutto pieno di lividi e confuso, il poverino aguzzerà l'ingegno per sciogliere una almeno delle nostre sciarade e rimediare alla brutta figura. Quanti spiriti sottili in un corpo di guardia. Una sorte propizia ci ha riuniti, in così buona compagnia ciascuno sente il valore dei propri sentimenti. Epigramma. A fede dei discepoli, per ora mentre delusi perdono la testa e accorciano le orecchie ai servitori, è lui la pietra e Pietro la palestra. Personaggio di sfondo di una crocifissione. Un po' avanti negli anni non è l'amore, è il gioco che fa complici e promuove gli accordi. È qui che cerco gli amici, e qui li trovo, battitori, raccattapalle. Questo è il mio posto ormai, non fra i miei pari, ma fra i vili e gli sguatteri, fioriti intorno a me per chiudere le porte che dimentico aperte, per finire la quaglia che ho ferito. Per dare l'ultima volta le carte se mi trema la mano e il cuore è stanco. Coro. Da quante bugie ci libera la morte di un amico? L'angoscia, il batticuore che una menzogna sia rivelata, ridiventano nulla in un istante. E dietro il suo sguardo che lentamente si inclina al pavimento della stanza o si incanta nel buio, il nostro cuore risorge così semplice, fiero dei nostri i falsi antenati e delle oziose abitudini. Quando scoppia la guerra civile tra Cesare e Pompeo, Cicerone si schiera, pur con molte esitazioni, col partito di Pompeo, seguendolo in Epiro. Cicerone nel 49 a.C. non partecipa alla battaglia di Farsalo perché si trova a Durazzo. Dopo la sconfitta dei pompeiani a Farsalo, la morte di Pompeo in Egitto, Cesare lo cerca per dirgli che si vuole riconciliare con lui. Cesare teme i personaggi come Cicerone, ed è un ipocrita, dicevo. Cicerone approfitta di questa riconciliazione per promuovere nel 46 a.C. le cosiddette orazioni cesariane. Pro Marcello, cioè uno dei comandanti dell'esercito di Pompeo, pro Ligario, uomo politico schierato con Pompeo, pro Rege Deiotaro, Deiotaro era il re della Galazia, che si era alleato con Pompeo, vedete? Per questi pompeiani sconfitti, Cicerone chiede e ottiene clemenza. Cesare la concede magnanimo. Il progetto politico di Cicerone, quindi basato sul patto sociale e non su un accordo privato tra potenti, che possa ridare fiato alle istituzioni repubblicane, viene superato dagli avvenimenti. Cesare va accentrando nelle sue mani tutti i poteri, giungendo a proclamarsi dittatore a vita. Intanto Cicerone subisce un lutto molto doloroso, che lo abbatte fortemente, la morte della figlia Tullia nel 45 a.C., che determina anche l'allontanamento da lui della moglie Terenzia. Non sappiamo bene di questa storia perché, ve l'ho detto, Cicerone non parla volentieri dei suoi affari di famiglia, quindi no. Cioè dice delle cose ma non le spiega. Colpito quindi da queste difficoltà familiari, cerca conforto anche in una relazione con una signora che si chiama Publilia, ma non dura molto questa relazione, lui fa degli accenni a questo fatto, questa Publilia. Cicerone trova consolazione più che altro nello studio e nella composizione dei trattati di retorica e di filosofia. E ora leggiamo altri quattro epigrammi del poemetto di Giovanni Raboni intitolato Gesta Romanorum. Il falegname. Chi cerca trova, per risparmiare del legno, invece di inchiodarlo su un quadrato, su un triangolo isoscele, su un cerchio, si può metterlo in croce. La lavandaia. Ho cercato del sangue in questa faccia livida, rappresa sul pannolino. Ho battuto la treccia del bucato sulla solida pietra per cancellare i disegni del bus. Ho raccolto la cesta. Mi sono messa, lottando ancora, per via. Il chirurgo. C'è colpo e corpo, ci sono ferite di striscio che nessuno può guarire e uomini che muoiono tantanti coltellate prese in gioventù. Non c'è regola. Qualcuno si salva e si prende, a qualcuno la vista si indebolisce, a volte i coltelli rispuntano dal cuore nel senso della lama. Il fornaio. Non chiederò consigli a destra e a sinistra, so cosa devo fare. Non lievito. Quantità di farina. Una mattina all'alba malzerò come sempre, come ora. È solo una questione di spessore. Vivo, sarò questa spada dei morti guardando l'acqua, la cenere, la boia dei garzoni. Morto Cesare, all'inizio di marzo del 44 a.C., Cicerone si illude di poter riavere un ruolo importante per proporre il suo progetto politico. Con questo proposito Cicerone appoggia Ottaviano contro Antonio, che di Cesare era stato il più valido collaboratore e aspirava a sostituirlo. Cicerone pensa che Ottaviano, il quale era a studiare ad Atene, sapete, no? E si presenta con fare molto umile, voglia sinceramente ripristinare la legalità repubblicana. Cicerone compone contro Antonio 14 orazioni, dette filippiche, che le dice in Senato, nelle quali si propone come strenuo difensore della legalità repubblicana e della dignità del Senato. Ma nel 43 a.C. nasce invece il secondo triumvirato, istituzione anomala che Cicerone avversa e che fissa l'alleanza tra Antonio, Ottaviano e Lepido. Quindi anche Ottaviano lo tradisce. Cicerone viene incluso nelle liste di proscrizione. Tutti e tre i triunfidi se ne vogliono liberare, di un rompiscatole così, se ne vogliono liberare. Cicerone viene abbandonato, tradito da Ottaviano, il ragno insidioso. Ottaviano è terribile, fa in modo che sia intorno il fatto di Cicerone, così lui se ne lava le mani, a proposito di passione. E lo fa, è molto abile. Lascia Roma, ma noi lo abbiamo scoperto però. E Ovidio che ha un filato sul naso in molte cose, Ovidio Nasone è del naso. E lascia Roma e si trasferisce a Formia, dove viene arrestato e viene decapitato dai soldati di Antonio. Il maiale vorace. Beh, due metafore abbiamo citato, una la conosciamo, un'altra non ancora. Cicerone, secondo gli insegnamenti della scuola stoica, ed è ancora una volta il nostro prezioso informatore Plutarco di Cheronea che ci mette al corrente, affronta la morte con dignità e con coraggio, pronunciando un breve discorso dove ancora una volta spiccano le metafore del maiale vorace che conosciamo e del ragno insidioso che non conosciamo ancora. Ma di questi argomenti, soprattutto dell'opera del Cicerone filosofo, torneremo ad occuparcene tra 15 giorni, dopo la vacanza pasquale. Nelle opere filosofiche di Cicerone, una quindicina di trattati, l'integrazione tra la filosofia ellenistica e la cultura latina trova compimento, e con Cicerone ha inizio il cammino della scuola filosofica romana di stampo eclettico. Quali sono le linee fondamentali del pensiero filosofico di Cicerone? Tra due settimane cercheremo di rispondere a questa domanda e tireremo in ballo anche la metafora del ragno. Ci sono due personaggi, Antonio ed Ottaviano, Cicerone li etichetta per sempre, con grande classe, diremo. E ora per concludere leggiamo gli ultimi quattro epigrammi del poemetto di Giovanni Raboni intitolato Gesta Romanorum, e così capiremo meglio perché abbiamo scelto, anche perché abbiamo scelto questo testo per celebrare la Pasqua. Testo, come vedete, non facile da leggere, ma aperto all'interpretazione individuale, dove il poeta mette in evidenza le parole della passione con la P maiuscola e poi sue esperienze personali non bene identificabili, Ci vorrebbero le note ma non ci sono, noi capiamo che si rifà, tutti andiamo dal parrucchiere, tutti abbiamo a che fare con un fornaio, tutti abbiamo a che fare con l'ospedale, con il chirurgo, tutti abbiamo a che fare, no, ci sono, che rimandano a delle passioni, no, personali che noi abbiamo, no? Leggiamo. Testimoni. Fu crocifisso qui. E questa è la fossa dove si sbarazzarono del corpo, all'alba. Mi immagino la scena. Ma fra tante finestre, sotto porte, di scale, chissà quante parole dell'esecuzione trovarono occhi avidi e timorati, cuori pronti a soffrire, quest'altro segreto per carità di patria, o a bisbigliarlo più tardi, in fin di vita, nell'orecchio peloso del confessore, circolazione di notizie nel buio delle viscere, dal crepuscolo all'alba, chiudi in fretta lo splendido messale e parla con la forma più stanca dell'agnello, con i lividi segni che la pioggia può lavare prima della campana, molto prima dell'alba, prima che il coltello si sfili dal costato e voli luccicando verso il fondo. Requiem per compleanno. Lo sai come a gennaio qui da noi? Ricordi che certe volte ogni cosa diventa più stretta di un grumo di terra, di una pietra, più stretta di una croce? Così credo non serve che ti dica di pregare per i morti. Nessuno più di loro è preso senza scampo in questa trappola di corda grossa e corteccia che le mani gelate non riescono a spiegare. Congedo. Le parole scambiate col barbiere, sapendo le aride vane, credendole frantese e sepolte per sempre in un orecchio peloso ritorno. Più fioche, più crudeli girano senza sosta nei miei sogni, turbano il mio riposo. Non m'è dato correggerle ormai, né scacciarle dall'umida bottega. In principio erano le parole di un massacro. Poi, in modo benedetto, il tempo si è stabilizzato, ha dato tregua, e il lascito della passione e premio dell'azione lavora, studia e prega. Avete capito come la fine di questo poemetto si intrecci filologicamente con il personaggio di Gregorio Magno, Papa dall'anno 590, questo poemetto di non facile lettura, lo stabilizzatore del tempo cristiano. In modo benedetto il tempo si è stabilizzato, scrive Raboni, e l'autore di una famosa opera intitolata ellenisticamente Dialoghi. Papa Gregorio, nel secondo libro dei suoi dialoghi, scrive la regola di San Benedetto. San Benedetto non sappiamo neanche se è esistito. Una regola, un programma politico che ha promosso il rinnovamento il movimento delle abbazie e il rinnovamento dell'Europa, uno straordinario fenomeno, quello delle abbazie, che ha salvato l'Europa, ha fatto risorgere l'Europa dal terribile degrado creato dalla caduta dell'impero romano d'Occidente. La regola di San Benedetto, come sapete, comincia qui il Medioevo, vede, è una delle numerose ipotesi, ma queste cose le vedremo a suo tempo. La regola di San Benedetto si sintetizza, come sapete, nel famoso enunciato: prega, lavora e studia, ora lavora e cura. Il lascito della passione e premio dell'azione, lavora, studia e prega, scrive Raboni. E avete capito che cosa vuol dirci? A proposito dello studio, che in latino è sinonimo della parola cura, voi sapete che Gregorio scrive nella regola di San Benedetto: bisogna studiare 4 ore al giorno, perché l'azione dello studio prepara a risorgere. 4 ore per lavorare, 4 ore per studiare, 4 ore per meditare, per ragionare, per pregare, per contemplare il mondo, 4 ore per prendersi cura del nostro corpo, del corpo degli altri, delle esigenze degli altri, per divertirsi un po', 8 ore per riposare. Questa è la regola benedettina. Bisogna studiare 4 ore al giorno, perché l'azione dello studio prepara a risorgere. Questo ammonimento di Gregorio ci fa capire che studiare, curare la propria anima, il proprio intelletto e di conseguenza il proprio corpo, è un gesto pasquale per eccellenza. La scuola è, o dovrebbe essere, il luogo dello studio, studium et cura per eccellenza. E tra 15 giorni, 11 aprile, questo viaggio di studio sulla scia della sapienza poetica e ellenistica di Stato Imperiale riprende il suo cammino. Quindi che la rottura del nuovo pasquale, dopo averlo fatto russolare, si usa ancora a far russolare l'uovo, allora sia il simbolo della volontà che ciascuno e ciascuno di noi deve coltivare per invertire in intelligenza. E quindi a tutte voi e a tutti voi buona Pasqua di studio.